L'appuntamento con la pista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera agli ascoltatori, anche questo venerdì abbiamo un personaggio, io direi. Io nel fare la pubblicità su Facebook ho messo poeta e un artista sulla poesia visiva, anche se lui personalmente le sue parole, le sue opere le pronuncia poesia fonetica, però per conto mio sono andato a vedere, in realtà è la stessa cosa. E poi anche ho avuto modo di pensare ancora, diciamo, su quello che fai, anzi non ho detto il nome, Alberto Sigele di Rovereto, scusate agli ascoltatori, è un personaggio che io sono andato a vedere, l'ho conosciuto nel 2008 perché insieme alla sua compagna Rosa è venuto a fare una performance a Palazzo Trentini durante il periodo di sedimenta che si è fatto a Trento. E sicuramente la sua performance mi è piaciuta perché sono convinto che l'arte totale, l'arte dove non è solo l'arte visiva, è una cosa importante e lascia sicuramente dei messaggi molto, molto forti, fa pensare di più che solo un quadro o una scultura. Dico troppo, Alberto?
No, io sono d'accordissimo con te e vorrei spiegare perché invece che chiamarla poesia visiva la chiamo pittura fonetica, ma facciamolo quando vogliamo. Sul tuo argomento.
Lo possiamo
facciamolo subito, però ricordami quel che stavi dicendo adesso, perché questo è un buon filone. Pittura fonetica, perché mi sono accorto anch'io che è poesia visiva, nel grande alveo della poesia visiva, perché questo nome c'era già. Io stesso mi sono incoraggiato quando ho visto in una mostra di poesia visiva a Pavia, non mi ricordo più se nel 2007 o nel 2011, Rosa, la mia compagna, mi diceva: Alberto, vai, con le cose che fai, tu devi farti conoscere da questi qua. E io, da chi fa queste mostre, compagnia bella, io comunque questa cosa della mia, che io chiamo pittura fonetica, e l'avevo pensata a casa di Carlo Marcello Conti, che è poi l'editore Campanotto, con il quale io avevo pubblicato tutta una serie di libri. La sua casa è piena, a parte che lui è proprio un editore di poesia e di molte altre cose, di libri d'arte. La sua casa era piena di questi giochi, questi quadri, dove c'erano dentro parole, brandelli di parole. Però, per esempio, lui, facendo l'editore, a me aveva colpito anche per la bellezza comunque delle cose, ma aveva su carte di diversa ruvidità, eccetera, con stracci che servivano per pulire le macchine, cioè con gli strumenti e con i materiali del suo lavoro da tipografo, aveva fatto dei quadri. A me piaceva moltissimo questa cosa, di vedere come la materialità della tua vita concreta tu la metti in un quadro. Questo poi, e questo ci porta al discorso che facevamo prima, alla complessità della vita, alla complessità delle arti, e quanto specialmente oggi le cose sono tutte mescolate. E allora torniamo alla poesia visiva un istante. Perché a me non piaceva la poesia visiva? Perché in qualche maniera, di essere poeta, mi ero già accorto che dal come la gente reagiva alle mie scritture, mi accorgevo che valeva. Io mi divertivo, ovviamente, e mi divertivo, mi arrabbiavo, perché nella poesia metti dentro tutto. Cercavo di essere anche convincente, per cui ci ragionavi anche dentro. Insomma, la poesia è una scrittura potente, però la misuri dalla reazione degli altri. Ecco, io sapevo già che si stava funzionando, però, però dico, a dire che è poesia mi veniva da ridere, ma chi può dire che tu sei un poeta? Lo dirà la storia, lo diranno gli altri, non dirlo tu. E per cui chiamarmi poesia, anche se, se mi accorgevo, insomma, mi seccava chiamarmi poesia. È meglio, dicevo, che io dica quel che faccio. E dicendo pittura fonetica, dicevo una cosa, una grande bugia, perché non sono pittore. Però fonetico sì, però gioco con le parole, con i suoni delle parole fondamentalmente. Di questo ero convintissimo che lo sono, perché mi accorgevo che anche mentre scrivo una cosiddetta appunto poesia, di versi, queste cose, e i suoni mi conducono. E poi li uso come un martello, li usano come una carezza, questi suoni. Per cui so dell'importanza della fonetica nella mia scrittura e in genere nella scrittura, perché tutta la scrittura è venuta dall'onomatopea, è venuta dai suoni, ovviamente, da quando siamo scesi dagli alberi. Insomma, che la parola sia suono non c'è dubbio. Ma torniamo indietro, come mai pittura, io che non ho mai dipinto, che non ho fatto scuola d'arte, che ho fatto l'insegnante di inglese, di lingue straniere, a me piacciono moltissimo le lingue straniere, adesso sto perfezionandomi il russo, e io che ero insegnante di lingue e poi mi sono accorto che sapevo scrivere cose che gli altri dicono che sono poesie, e come mai sono arrivato a questa pittura? È stato appunto il mio editore Carlo Marcello Conti Campanotto, che quando ho visto che nella modernità quanto si può giocare con la scrittura e con l'immagine, ha detto, ma anche a me piace questo gioco, perché le parole per me sono così concrete, come la schiena della donna che ami, che la vuoi accarezzare dai capelli ai calcagni. Le parole sono coltelli, se devi difenderti e se devi accusare qualcuno, sai che la parola taglia lui e taglia anche te stesso, sai che la parola è però la parola è sul serio un coltello, e io quando dico coltello me lo sento in mano, voglio dire, io sarei tentato, e infatti ho fatto dei quadri dove coltelli, la doppia L della scrittura di coltello diventava il coltello nel quadro, per dirti come, per fare questo esempio, per dire come le parole sono così concrete per me che non solo ne godo della sonorità, della fonetica delle parole, ma dopo le sono oggetti reali, sono oggetti reali.
Ma la tua storia, diciamo, dell'espressività in campo, diciamo, delle parole, è una cosa che proviene dall'infanzia o ti è venuta più tardi?
No, è venuta, io mi sono accorto molto tardi. Mi sono accorto negli anni 80 e 90. Io sono finito a mettere in piedi con Livio Caffieri a Rovereto il liceo linguistico. Eravamo pionieri, dopo vari altri se ne sono fatti nel Trentino. E io insegnavo lingue straniere. E insegnavo lingue straniere, però pensa, io a scuola, io insegnavo inglese, io a scuola avevo fatto francese, mio padre mi aveva insegnato rudimenti di tedesco. Io quando arrivo all'università dico, vabbè, il francese lo so già in qualche maniera, perché non sai mai le lingue, non sai mai completamente, insomma, ne puoi sempre sapere di più e non fossilizzarti. Allora mi prendo l'inglese, che sentivo era una lingua sassone, ostica, difficile per questa pronuncia rispetto alla scrittura, buttati lì, fai una cosa nuova. Ecco, ero insegnante di lingue e giocavo, perché la vita, insomma, ho avuto la fortuna di essere sempre contento della mia storia, della mia vita, della mia famiglia, delle cose. E in questo gioco della lingua straniera, e dove l'inglese era casualmente l'ultimo arrivato, ma dopo ho insegnato tedesco perché per avere lavoro, per avere la supplenza, dico, se non c'è nessuno, io il tedesco mi sento di insegnarlo. Il francese, portavo i ragazzi in visita a Parigi, sostituendo una collega, e i miei ragazzi, che io insegnanti di inglese a Parigi, mi chiedevano: ma professore, ce le farà le poesie? E perché scrivevo le poesie a loro invece che dare davo i giudizi finali, ma molte volte il giudizio era già una poesia dove descrivevo il personaggio. Se ce le fa, e dico: ragazzi, però adesso qua siamo in Francia, devo farveli in francese, e le ho fatte in francese. E mi accorgevo che sta cosa veniva, che mi accorgevo quanto è bello il gioco della sonorità, del seguire quanto una parola è costruita sui suoni e quanto sui significati, che non sono la stessa cosa, perché per dire bello in tedesco è schön, in russo è krasivi o krasivaya o krasata, e noi diciamo bello, quegli altri dicono formoso, in Romania dicono formoso, e beggio, bello, che è come, insomma, è hermoso, e lo dicono che assomiglia al formoso, hermoso. Fra l'altro, questa fonetica mi aiuta anche nello studio delle lingue, perché ti accorgi come i suoni ti scivolano dalla bocca e la bocca giustifica perché si passa da un suono all'altro. Insomma, è una meraviglia la parola, la lingua straniera, la sonorità, e poi dentro qua alla fine arriva sempre il messaggio, perché tu poi alla fine vuoi dire una cosa. E come la cosa si inserisca nei suoni è letteralmente lo stesso fenomeno come la nina nana della mamma al bambino, o come il lamento funebre. Voglio dire, il come dopo quei suoni acquistano significati, e come anche nella storia poi i significati cambiano. Insomma, è una cosa affascinante la parola, però la parola nella sua concretezza è sempre immagine. E io che quando ero a Londra a imparare l'inglese da autodidatta, perché fondamentalmente sono autodidatta su tutto, anche su quest'arte, sì, autodidatta nel senso che io guardo attorno, vedo le cose, mi entusiasmo e poi mi metto a giocare anch'io a quella cosa, e dico: ma mi pare che lo so fare anch'io. Per esempio, mentre facevo pittura fonetica, la mia poesia visiva che chiamo pittura fonetica, ma accorgevo che i futuristi e tutta questa gente, io giù di Rovereto nelle varie mostre, ma accorgevo che avevano già fatto questi giochi. Però io ero tutto orgoglioso di una cosa che qualcuno anche mi dava la sbacchettata dicendo, e anche il mio editore mi diceva: Alberto, non vantarti che tu sei riuscito a mettere una poesia intera dentro un quadro. Ma io ne ero orgoglioso lo stesso, anche se lui mi diceva, perché lui era abituato a metterci dentro Brandelli. Io ci metto dentro una poesia intera dentro qualche volta, okay? Dicendo: guarda, il gioco è questo, c'è questa poesia scritta, adesso vediamo come si riesce a disegnare quel che la poesia dice usando la scrittura. Per cui, per esempio, ali di farfalla, le ciglia della mia mente battono freneticamente, spazzolano l'aria, che io ti possa vedere. Le antenne del mio desiderio poi si allungano, assaggiando lo spazio tra di noi. Ho dimenticato qualche passaggio qua. Questa poesiola, per esempio, che fondamentalmente prima era una poesia, era una poesiola d'amore così. Io ho disegnato una farfalla, e con ovviamente la farfalla con cosa l'ho disegnata? Con le due L, doppia L di farfalla, e con la F grande in mezzo, mi sono preso l'architettura degli spazi, ho disegnato il grande corpo della farfalla, e dopo dentro le ali, così, per fare le antenne, sono due versi che fanno le antenne del desiderio, poi, e in cima al poi ci ho messo il poi e poi la rima con noi. Per cui vedi che anche quando dopo io portavo la scrittura nel disegno, usando la scrittura per disegnare, ero ancora fedele, a parte che l'immagine centrale là era la farfalla, e per cui la farfalla si vede, nel mio quadro c'è la farfalla, si vede la farfalla, e dopo poi ancora con la bellezza delle doppie L, perché la farfalla è tutta in questa F e in queste doppie L, questa leggerezza della farfalla, che tutte le immagini leggera, che va di qua, che non sa se stare qui, se andare là, e questa incertezza e questo frullare della farfalla. Ecco, senti come le parole frullare di fiore in fiore, ecco, queste F che nell'espressione frullare di fiore in fiore, ecco, sono i suoni che mi conducono in questo gioco. E mi accorgevo che la schiena della carezza dei capelli di una donna, e tu le caressi dalle spalle fino alle ginocchia e giù sotto. Dunque, questa schiena per me è la luna piena. La piena e schiena si rincorrono come suoni, ma dopo si rincorreranno anche nel quadro dove io disegnerò una schiena, e magari nella luna piena va a finire che ci sono le natiche.
Allora, con tutto quello che hai detto, il mio cervello si è messo a frullare. Mm-hmm. E direi che non sono un critico, perché lo sai che non sono un critico, anche se
critico
un po' di esperienza ce l'ho ormai, purtroppo, con l'età. Però diciamo, tu per conto mio sei impregnato diciamo delle parole e dell'uso delle parole che diventano forme nel futurismo, che poi passi al dadaismo, che è il livello, diciamo, più recente, più vicino a noi, con anche del surrealismo. Però io sono convinto, perché prima la domanda te l'ho fatta, che per conto mio tu la tua creatività l'hai riscoperta sì tardi, ma probabilmente tu ce l'avevi già dentro, perché non è possibile che venga fuori tutto in un colpo dal niente.
Sì,
qua bisognerebbe fare
una collega di ginnastica che mi ha detto: ma Alberto, ma tu sei un artista, tu sei sempre stato un artista, tu non ripetevi mai una cosa, ed era vero. Io non riuscivo, dico, devo divertirmi io, se mi diverto io anche i ragazzi si divertiranno.
Tu la creatività l'avevi probabilmente nella tua storia, nella tua vita, non eri riuscita a farla venire fuori come atto creativo d'artista, ma probabilmente
chiamarla arte,
però nella vita probabilmente l'hai usata, e dopo a un certo punto diciamo che, chiaro, delle esperienze della vita, hai capito che questa creatività e questo utilizzo, diciamo, della parola era fondamentale anche per realizzare proprio un'opera sola, perché tu dici sei un artista, ma in realtà queste cose, essendo che sono convinto che sei un forte osservatore, e perciò l'osservazione, per esempio, in campo artistico è fondamentale, perché se gli artisti di solito sono degli osservatori, perché mettono via e poi utilizzano. Tu hai messo via tantissime informazioni, probabilmente hai messo via vedendo quadri, vedendo opere di altre persone.
Volevo fare il regista, pensa.
Ecco, e dopo hai deciso di usarle.
Ero a Londra per imparare l'inglese, perché ero iscritto all'università di lingue di inglese, non sapevo ancora che sarei poi diventato un insegnante. Per imparare l'inglese ho visto un cineforum interessante, io avevo deciso di fare l'artista, di fare il regista. Guarda che regista è una parola raccontata tra parole e immagini, tra il resto, che è ancora, siamo ancora su quel filone lì. E dopo mia madre, che doveva costruire la casa, il bisogno, corri a casa ad aiutare a fare, e poi ti sposi, capitano i figli, e bisogna avere un reddito, il reddito più facile era fare l'insegnante. Facendo l'insegnante, non c'è dubbio, io non faccio, appunto, non seguivo il libro di testo lo inventavo io, e avanti. I ragazzi si divertivano da matti, e un mio studente, Agostino Carollo, è andato a insegnare l'inglese esattamente come lo facevo io, con le canzoni dei Beatles e con le canzoni. Cioè, che io fossi fuori delle righe non era evidente. E il mio preside, sempre il Libro Caffieri, così, una volta mi dice, con un ispettore che visitava la scuola, ecco, questo è il mio insegnante più scapestrato, ma anche il più amato dagli studenti, è il più originale, ma il più efficace. Questo mi ha convinto, questo insegnante, di fare gli scambi con l'estero, insegnavo inglese. E io ero contrario, lui mi ha convinto, perché, per come, Raccontava queste cose a questo ispettore, le contraddizioni dei nostri scontri e dei nostri incontri, perché poi alla fine, se tu vuoi bene ai ragazzi, se vuoi bene al tuo lavoro, se fai le cose con creatività, alla fine la concretezza deve esserci, perché l'artista è sempre molto concreto, molto, voglio dire, chiunque deve essere concreto, non solo l'artista, e avanti. Per cui quando la mia collega mi ha detto: Alberto, sta tranquillo, ti sei un poeta, perché te sei sempre da poeta quando avevi il tuo comizio sulle tue idee politiche, perché non bisognava andare in guerra contro l'Iraq, e te eri pieno di immagini e pieno di emozioni quando te parlavi, cioè a dirmelo sia stata la collega di, con tutto il rispetto che ho per i colleghi, tutti i colleghi, ma di ginnastica, che non ci frequentavamo, io ero nel laboratorio di lingue, scritto e dipinto, e lei altrove, però lei aveva intuito questo mio, e alla fine anch'io ero convinto, che adesso sono convinto di essere un poeta, perché anche qui a Trento cercavo una sala e il bibliotecario mi dice: Alberto, tu hai fatto 8 libri di poesia, 9, quanti ne hai fatti, Alberto? Non lo so, dicono, ho fatti tanti, dopo non sono capace di venderli, però ne ho fatti, e l'hai fatto con quell'editore là, che è un editore serio, sempre questo mio Carlo Marcello Conti, che mi ha introdotto in realtà materialmente, facendomi vedere questi quadri suoi e degli altri, perché poi la casa è piena di cose, è un collezionista anche a modo suo, cioè no, a modo suo, lo è. E mi sono messo a fare la parola.
Bisogna fare pausa, Alberto, riprendiamo il discorso dopo. Don't you know, we're talking about a revolution sounds. Don't you know, we're talking about a revolution that sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, we're talking about a revolution. Where are people gonna rise up and get their share? Where are people gonna rise up and take what's there? Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn. Talk about a revolution. Cause finally the tables are starting to turn. Talk about a revolution. Talking about a revolution, ooh, while they're standing in the welfare lines, crying to those of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds.
Riprendiamo la nostra chiacchierata con Alberto, che andiamo sul difficile, cioè andiamo su, che non sarebbe il mio campo, perché per esempio io poeta non lo sono, per esempio, no? Tanto per dire, perciò diciamo non vado ad affrontare.
Non è vero che non sei poeta. Quando io ho visto le tue cose su Kunstgrenzen, la poesia ormai è come l'aria, è come la vita, è come la bellezza. La poesia è una parola così grande che può comprendere, non è solo le parole scritte con la rima o le parole con le emozioni, no, la poesia, si usa adesso la poesia per dire arte a volte così. Ecco, io ho visto molta poesia nel tuo usare materiali di legni vari e usare i colori in quella maniera e poi assemblarli Ecco, e poi la contraddizione è che veniva fuori una cosa così bella e così piena di significato da rifiuti. Ecco, questa opposizione, questa bellezza che veniva dallo scarto, e gli opposti che si incontrano nelle tue opere, questa è poesia. Questo è quel che noi poeti, quando uno scrive, lo sa che deve giocare sulle contraddizioni, cioè sul bianco e il nero, lo sa che se tu metti in evidenza i contrasti, la gente si affascina e li agganci, e dopo bisogna vedere cosa dici, perché potrebbe essere solo uno stratagemma, ma quando tu giocando a queste, usando pienamente queste tecniche, per esempio dell'uso dei contrasti, dell'uso degli opposti, e spingi avanti una sintesi che sia effettivamente, sinceramente, sintesi fra la tua vita e la vita che vorresti dare, che tutti gli altri abbiano, la vita degli altri, e che è il discorso politico. Il discorso politico è come tu ti agganci e cosa fai nell'insieme, nella società. Questa è la politica, come tu, e fra l'altro questa è la felicità, perché se tu non capisci chi sei e cosa devi fare e come devi realizzare te stesso nel contesto in cui sei della società, ecco, la felicità non l'avrai mai, perché la felicità è proprio questo incontro, accorgersi che il proprio destino si inserisce esattamente, è proprio quello che la società ha bisogno da te. Ecco, allora questo incontro per il bisogno tuo, soggettivo, di essere qualcuno, di fare, di essere apprezzato, di essere, di esistere, di esserci, e il riflesso di questa tua identità nella società e quanto tu sei fermento dentro la società e collabori perché vincano le grandi cose che devono vincere nella società, perché il conflitto fra il bene e il male che c'è in te è lo stesso conflitto che c'è nella società. Ecco, e la battaglia è dentro di te e nella società contemporaneamente. Questa è la politica sana, buona. E fra l'altro questo è un criterio di giudizio non solo del buon agire, dell'agire morale. Questo è anche un criterio di bellezza estetica. Quando fai questo, sei anche un artista. Ecco.
Io ti ringrazio di queste parole, però io proprio intendevo che non ho dimestichezza, diciamo, sì, con l'uso della parola, perché sì. Io dico sempre, sì, io ho fatto la scuola d'arte, diciamo, perciò certi campi sono diventati anche miei. Ma capisci, non so, lo studiare certe cose, cioè non è che ho fatto il liceo, perciò io mi ritengo che dal punto di vista, diciamo, dell'utilizzo della parola, sì, me la cavo, però non ho la preparazione, così, perciò diciamo mi piacerebbe anche provare a scrivere delle poesie, però probabilmente non ho la BC, non ho gli strumenti. Chiaro che invece nel campo visivo, vabbè, lì bene o male mi sono fatto una storia, perciò lì riesco ad andare sul morbido, come si dice, a esprimere, perciò diciamo io è proprio, dico, è proprio l'utilizzo della parola. Mi piacerebbe, come anche per esempio a me piace la musica, ma non so niente, non so neanche le note della musica, non le riconosco, tanto per dire, però mi piace, perché probabilmente la mia espressività, la mia creatività mi tiene aperta la mente, però mi mancano anche gli strumenti, perché ci vuole un po' gli strumenti, l'ABC, perché se no non puoi fare delle cose valide per conto mio, o almeno ci vuole dato tempo. Guarda, io riprendo un po' il discorso, diciamo, perché già dall'inizio tu hai detto poesia fonetica, io ho detto poesia visiva, e sono andato a vedermi delle immagini prima di arrivare in trasmissione, e ho visto che diciamo proprio certi tipi di opere sono molto impregnate e riprendono molto certe opere futuriste, certe opere Dada, e poi invece ho visto delle opere che sono proprio legate alla nascita, alla storia della poesia visiva, dove diciamo gli artisti potevano lanciare dei messaggi sociali, dei messaggi politici senza avere problemi, diciamo, perché nella società non è facile, diciamo, andare contro il potere, dare certe certe cose, perché ci puoi lasciare le penne, come si dice, però la poesia visiva è nata proprio per lacciare anche molti aspetti politici e sociali. Io ho visto, guarda, delle opere molto, molto interessanti.
Guarda che la nostra generazione non siamo vissuti sotto il comunismo sovietico, non siamo vissuti da Erdogan adesso in Turchia, o non siamo nella Russia adesso di Putin. La nostra generazione qua in Italia e in Europa quella paura di sfidare il potere non dovrebbe averla. Infatti i migliori italiani non hanno mai avuto paura cioè tutti, chiunque, sempre devono calcolare bene le mosse, chiaro, ma il potere, se opprime, devi sfidarlo, altrimenti non sarai felice, punto. Questa è moralità, bisogna sfidarlo. Ma io quel discorso lì che tu facevi del fatto che solo gli artisti potevano, quella l'ho capita quando qualcuno, o l'ho capita da solo o qualcuno me l'ha spiegata, e l'ermetismo, ecco, quella poesia ermetica per cui non capivi mai cosa diceva. Lì sì, magari durante il fascismo si faceva così, però la mia generazione, che sono dopo il fascismo, io le cose le dico, e le dico come devono essere dette, e se mi devono mettere in galera, verranno a portarmi le arance, voglio dire, e poi la pagheranno, perché voglio dire, è sempre l'opinione pubblica quella che fa il potere reale. E vediamo come con l'arte riusciamo ad avere l'opinione pubblica sana, quella che vogliamo, quella se vogliamo costruire un futuro per noi stessi e per i figli e per la società. E quanta opinione pubblica noi ci tiriamo dietro facendo le opere che facciamo, esprimendo quello che esprimiamo come artisti. Cioè, voglio dire, insomma, ho detto tutto. Bisogna, adesso per esempio sto facendo questo libro, che sono tornato, ero in Ucraina con Norosa, sono tornato presto prendendo un filone anche lì grosso di impegno per il futuro, perché sono anche ambizioso perché come un bambino che gioca si accorge che la gente ha bisogno, quella gente ha bisogno di quel gioco. Per esempio, le due cose grosse che in questi due mesi in cui facendomi i denti in Ucraina io ho capito là, era questo, cose fortissime che mi segneranno nel futuro, che io là, nelle grandi pianure slave, io andrò con il russo e con l'inglese, con le due lingue degli imperi che tuttora, uno se ne esce, l'Inghilterra se ne esce dall'Europa, e quell'altro ci fa la guerra all'Europa, il nostro amico Putin là. Io con quelle due lingue lì, due lingue di due imperi, che però sono lingue internazionali, che però sono lingue, le lingue sono sempre buone, però due imperi, con quei due lingue lì andrò a raccontare come Maidan, che è stata l'ultima rivolta in Ucraina, popolare, democratica in Ucraina, come Maidan sia il primo passo di quel che sta capitando adesso in Bielorussia e di quel che capiterà molto presto in 1, 2, 3 sarà Maidan in Ucraina, quel che capita in Bielorussia adesso con quelle manifestazioni che contestano le elezioni rubate da Lukashenko, e quel che capiterà adesso in Russia prima o dopo capita, perché lo diceva Gandhi che la giustizia arriva, è più forte, è come le montagne, la giustizia è l'oceano, la giustizia è dentro di noi, la giustizia alla fine vince. Dovremmo la rivoluzione tenerla viva e non lasciarla diventare controrivoluzione, come è sempre capitato nella storia, ma anche il popolo russo si prenderà 1, 2, 3 si prenderà la libertà. Ecco, questo andrò a raccontare di là con queste due lingue, io che sono un italiano, e siccome qui in Italia nessuno mi conosce, si accorgeranno che l'Alberto sa menar colpi di spada, perché quando c'è la contraddizione non puoi scegliere da che parte stai. Con prudenza, con equilibrio, senza trovare il nemico fuori quando il nemico è dentro di te, perché il nemico fondamentalmente è sempre dentro di noi. Però dopo, questo non vuol dire che a Putin non debba dire, ma fai schifo, non puoi parlare della pace, dell'ONU, tu che ammassi i giornalisti e avveleni gli oppositori e che fingi di insomma, voglio dire, per parlare di lui o Lukashenko, che è certo che io in queste cose mi porto dietro tutta la mia passione politica. Io sono nato nel 68. Ecco, tutto questo magma, questo vulcano che c'è in noi, che c'è in me, ma non è in me. Io devo far esplodere il vulcano per dire a tutti quanti: ragazzi, il vulcano non tenetevelo dentro, fatelo esplodere con una fumata da calumet della pace, ma fatelo venire fuori. Il centro della Terra è rosso, come il nostro primo chakra, ma dopo c'è l'arancione e dopo c'è il giallo. Ma mi sto perdendo, cioè, voglio dire, voglio tornare su questa faccenda qua. Beh, hai capito che voglio fare qualcosa sull'Europa unita usando le lingue che so. Ecco, buono, chiuso.
Questo è un progetto che
questo è un progetto che dove sbocca il mio amore per le lingue. Il mio amore giocoso per le lingue, perché io bastava che mi incontrassi una lingua e io cercavo di impararla. Il greco moderno. Io avevo fatto latino e greco a scuola, al liceo, così, ancora dei preti all'inizio. E per cui queste lingue. Aspetta, già che sono sulle lingue, e chiudo. Il libro che sto facendo. E adesso c'è un secondo capitolo, sarebbe un'altra cosa grossa che ho scoperto quando ero là imparando il russo. Il russo, con tutti i suoi casi, sai che i casi sono 7, incominciano nominativo, genitivo, dativo, accusativo, tvaritelni dicono loro, che è quello di mezzo, ablativo, è il vocativo, 7 come i colori dell'arcobaleno, ma i colori dell'arcobaleno. I principi che meditavano nelle foreste dell'India i nostri antenati, capendo come dentro il nostro corpo, nei chakra, si sviluppa dal basso in alto tutta la nostra vita, la nostra spiritualità, la nostra sessualità, dalla sessualità alla spiritualità, tutto è dentro il tuo corpo. E questo è il libro che ho fatto, dove appunto il titolo è Tu sei tutto, tu sei tutto. Tu, cioè la coscienza, tu Claudio, io, Vito qua, qualsiasi persona è tutto. Se si mette dentro la sua coscienza e capisce che quella coscienza è il centro, non del mondo, dell'universo, quella coscienza. Questo l'ho scoperto, io avevo letto il Vangelo perché sono cristiano e ho quella storia lì. Ma dopo mi accorgo che il Buddha dice la stessa cosa, mi accorgo che gli altri, così, appunto perché noi artisti, qualsiasi uomo deve osservare, mi accorgevo. E insomma mi sono accorto che i giorni della settimana, i colori dell'arcobaleno, li abbiamo in ordine dentro il nostro corpo. Ecco l'ultima scoperta che ho fatto imparando il russo adesso, che i casi, quei famosi casi del latino che ci sono ancora nel tedesco e compagnia bella, corrispondono esattamente ai chakra, in ordine. Come dire, primo, nominativo, ci sei, hai un nome, esisti. Due vuol dire genitivo, generare, il due è il maschio e la femmina, è avanti, è il due che è. Il tre è già la responsabilità, la lotta, la sintesi dei due. E su, il quattro ti riposi, rilassati, tutto è facile, è il cuore, il quattro, è verde. Siamo dal rosso all'arancione, al giallo, siamo già arrivati al verde. Riposati, rilassati, tutto ti è facile se lo fai per amore, seguendo la tua natura. Questi sono i concetti che io ho. A me i libri vengono incontro, i libri e le circostanze e le persone mi vengono incontro. E mi sono reso conto, mi vengono incontro, ma non a me. A tutti, quando tu esprimi un desiderio, quando tu cerchi di essere te stesso, a un certo punto, ad aiutarti ad essere te stesso, ci sarà tutto l'ambiente circostante che, se osservi bene, ti viene incontro a suggerirti e a darti in mano materiali per il tuo percorso, che è contemporaneamente che il percorso degli altri. E mi vengono in mano persone, e mi capitano casualmente, guarda che tu stesso sei un esempio del genere, e per esempio Kunst Grenzen, questa associazione di cui siamo tutti e due parte, su di Rovere della Luna, è per esempio questa roba qua, oppure le persone che ho incontrato io a Kiev, dove sono stato questi due mesi, anche lì ho trovato conferme. Conferme e spinte in avanti ancora rispetto ai progetti che ho, oppure libri che mi vengono in mano e che sono esattamente quel libro che io devo leggere a quel punto per fare l'opera per confermare, per rafforzare, per fare un passo avanti rispetto alle cose che sto facendo. Sto rifinendolo, sto rincorrendo Allegrini, che questo critico che mi ha promesso che adesso alla fine di febbraio scrive qualcosa, appena che sulla sua critica e di qualche altro amico, il libro è fatto. E cos'è questo? Ed è fatto da quell'editore che mi aveva con un calcio nel culo mandato nella direzione della poesia visiva, con un calcio nel culo amichevole, ma mi ha incoraggiato, non mi ha detto niente lui. Però io a casa sua ho visto, e dopo lui, e poi siamo amici, e lui mi apprezzava come scrittore di poesie, come scrittore mi apprezzava, adesso incomincia ad apprezzarmi anche come pittura fonetica.
Allora, sono tornato da lui con la tua chiacchierata, come prima, di nuovo il mio cervello si è messo a frullare, perché è così, cioè tu mi hai dato degli stimoli mi fa piacere sentire delle cose dove, diciamo, anche tu non sei proprio giovincello,
no, 73 anni,
che ha ancora, diciamo, lo spirito di trovare un bagliore, diciamo, di positività, perché l'ho detto più di una volta nelle trasmissioni che ho fatto dall'anno scorso a quest'anno, il venerdì, parlando con artisti, per esempio mi è capitato spesso di vedere artisti giovani che si fanno vedere la realtà, però non mi danno l'idea di un futuro, l'idea di un'idea positiva, fanno vedere la realtà cruda, che fra l'altro su quello che hai detto, diciamo, in questi ultimi minuti, fa vedere, diciamo, l'aspetto globale, che c'è un'interazione fra le popolazioni, così, che è proprio il contrario di quello che invece in questi 3-4 anni l'era Trump diciamo ha lasciato un segno molto negativo proprio sul concetto della globalità, di tutti che si è sullo stesso piano, che non c'è diversità di razze e tutto quello, e adesso queste idee stanno di nuovo navigando e creando grossi problemi. Qua andiamo a parlare di politica altro che di poesia, ma è poesia anche questa,
sì.
Sì, diciamo, sì. Capisci? E mi fa piacere che, diciamo, tu in realtà cerchi di carpire in questa realtà molto complicata un futuro, un qualcosa di positivo, una luce, che invece è difficile, diciamo, nel campo giovanile che lo trovano.
Questa è una tragedia, perché voglio dire, giovani,
tragedia, sì.
I giovani, siamo tutti giovani e siamo tutti vecchi, voglio dire, uno potrebbe essere, capisci cosa sto dicendo, e comunque questa è la cosa che allora voglio dire chiaramente, la dico da ragazzino di 73 anni, questa, la giovinezza, l'eternità, la bellezza, l'assoluto, la giustizia, la pace, la felicità, ce l'hai dentro di te, punto. C'è dentro di te, scava e cercala. Mentre la cerchi, ti accorgerai che devi impegnarti nella società per portarla avanti. Fai l'artista, fai il meccanico, fai l'insegnante, fai l'infermiere, fai se bisogno farai l'eroe quando sarai costretto a farlo, perché poi le circostanze, e lo farai con facilità. Lo farai con la facilità con cui i ragazzini russi nella seconda guerra mondiale si buttavano all'attacco e da kamikaze si buttavano. Era la patria, era la vita, che non ha senso che io soggiaccia al potere nazista invasore della mia terra, ma è lo stesso entusiasmo con cui i ragazzi oggi si slanciano contro Putin, voglio dire, e alzano la Costituzione, lui che ha violato tutte le Costituzioni, loro, i ragazzini di 14-15 anni, e certo che gli italiani, io ho fatto il 68, questo è, tu ti alzi e sei in piedi, e tu non stai accovacciato, e se sei accovacciato ti accorgi che la lotta è dentro di te, è questa depressione dentro di te, non cedere, vieni a leggere le mie poesie, vengo a trovarti io, se le mie poesie, ti porto i miei quadri, ti porto le mie donne nude, per dirti guarda che bello che è il corpo, guarda come siamo vivi, guarda come tutto è un fiore, tutto è un albero, tutto è una cometa, tutto è un, prima dicevo il vulcano, fa paura il vulcano, ma la vita è la morte, ma la morte non esiste, c'è solo la vita. È vero, è tutto un ciclo. E tutto questo, chi me l'ha detto? L'hanno detto gli antichi, l'hanno detto tutti i saggi, l'hanno detto continuamente. Vai a cercarlo, lo trovi. E dopo, calmati, io mi scaldo facilmente, calmati ed esprimilo. E con calma vien fuori. E poi ti accorgi che, partito con la parola, con la poesia, passato per i quadri, finisci nel teatro... Per cui io e tu mi ricordi sempre che noi ci siamo visti quella volta quando noi facevamo del teatro poetico. Noi cosa facevamo? Guarda, nota però, che io e Rosa con delle poesie mie aiutavamo la gente a godere i quadri o le sculture ecco, vedi che era fusione fra parola e immagine? Ecco. Mi credi che adesso io faccio quadri, per esempio, le mie opere di pittura fonetica sono, molte volte sono, immagini di altri, quadri di altri, che io faccio miei, interpretandoli, dicendo la mia, e esattamente come nella poesia visiva, per esempio, fanno ritagli, fanno di tutto, e io invece di fare ritagli prendo una pagina del giornale, quando la vedo bella, quando la vedo che c'entro un paio di idee che mi piacciono, e anche una bella grafica e compagnia bella, io guardo la pagina del giornale e poi alla fine incomincio con le matite, con i colori, con questo e quell'altro, a metterci dentro quelle alcune parole in quella maniera, e diventa la mia pittura fonetica, una pagina di giornale, ma diventa così anche una borsa della spesa. Una borsa della spesa che c'è, di carta, che però c'è su quella parola lì mi fa frullare in quell'altra direzione, per cui su questa borsa che ho qua nella borsa mia, ma non si può far vedere, ma la descrivo, c'era la parola ragno, immaginatevi, ecco, quel ragno è diventato nella mia scrittura il bagno, che io vorrei fare il bagno con te.
Facciamo l'ultima pausa, Alberto, perché vedo che Vito mi fa i segnali.
Let it be.
Allora, gli ultimi 4 minuti con Alberto, che posso veramente dire che abbiamo parlato, ma mi sono trovato anche in difficoltà, perché la tua capacità di usare la parola è veramente tosta, è veramente forte, è veramente a 360 gradi, e direi che a me piace l'arte a 360 gradi, però probabilmente anch'io le mie piccole pecche ce le ho, e diciamo mi dispiace che su certe cose diciamo non ho la capacità di intervenire, perché per esempio anche quando parli di fonetica so cos'è, così, però non
ognuno ha il suo campo, ognuno ha il suo gioco, lo so.
Però mi sarebbe piaciuto riuscire a diciamo,
se vuoi, anche fuori dallo studio
però ecco, però direi che diciamo vabbè, io ti ho presentato come poeta, come artista visivo, ma convincendo che la tua scelta di dire opere di poesia fonetica, direi che è centrato e ha proprio tutti i suoi diciamo basamenti e capacità e esperienze e diciamo di lavorare sui suoni delle parole, che è veramente tuo, e direi che aver fatto diciamo questa scelta di darti anche tu una spiegazione di quello che fai, direi che è corretto, diciamo, anche se chiaro, rimango un po' convinto che le tue opere sono nella grande, diciamo, territorio della poesia visiva, che è nata, diciamo, meno male col futurismo all'inizio del Novecento, attraversato la Seconda Guerra Mondiale e il post dopoguerra, e è tuttora diciamo ci sono tantissimi artisti che la utilizzano, e direi che tu sei veramente in questo territorio, ci puoi far parte senza nessun problema, diciamo, ecco. Un personaggio che lavora molto sull'arte visiva, abbiamo Jacopo De Chirico su Amerano, tanto per dirti, ma direi che non è niente da invidiare. E dopo anche altri personaggi, c'era Serenco a Verona,
a Brescia,
cioè sono tutti personaggi, ma direi che anche se, come tu hai detto, hai iniziato tardi, ma direi che strada ne hai fatta, e hai fatto anche delle cose molto positive. La serata si chiude, io mi dispiace che non possiamo parlare ancora. Io ti ringrazio della tua venuta alla radio, e a venerdì prossimo.
L'appuntamento con la pista.
RRMT Radio Music Trento.